Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Michele, non sappiamo far di conto, Non sappiamo valutare una frase scritta normalmente in italiano. L'inglese, manco a dirlo. Dove andiamo?
Lo sai. L'ennesima no. Conferma. L'ennesima conferma, però io adesso ovviamente parleremo di Invalsi certo. 2021. Io sottolineerò, perché ho cercato di farlo anche già sui social e ho notato che, come al solito, ci sono i negazionisti. Dai, sono i negazionisti. Lo struzzismo, un paese di struzzi, cui tutti inficcano la testa sotto la sabbia e dicono no, non è successo niente. No? E ciò che conta di questo Invalsi è il drammatico drop, la drammatica caduta, il drammatico crollo nei risultati. No?
Sì, assolutamente. Che peraltro io, sai, questo weekend sono stato a Rimini per un festival e ho incontrato, te lo ricorderai, Elia Bombardelli. Oddio,
questo comincia con i festival, lui con l'estate se la passa a festival.
Che festival. Festival.
A me nessuno mi invita ai festival.
Vabbè. sei in vacanza in panciolle, ma dai, fatti sta vacanza.
Sì, e loro vanno ai festival.
Prossimo vabbè. Festival.
A Sanremo quando ti tocca presentare?
No, a Sanremo ancora no, è meglio di no, perché non, cioè diciamo la mia reputazione traballerebbe molto più di quanto traballa. E no, ho incontrato Elia Bombardelli, te lo ricordi, perché è stato con noi durante la primissima maratona che abbiamo fatto all'inizio della pandemia su Libri Oltre, via dicendo. Lui è un insegnante di matematica e lui mi ha detto una cosa, ha detto sì, però la cosa veramente importante è che i giornali si accorgono adesso di questa caduta appunto legata agli Invalsi, ma in realtà se tu guardi il trend segue esattamente quello che dal 2016, 17, 18 si vedeva tranquillamente. Se tu prendi gli Invalsi 2019, 2018, tu ti rendi conto che oggi è una caduta veramente brutta e accelerata, di una caduta che dura da 15 anni in modo incredibile. Però la cosa divertente qual è? La cosa divertente è che quando io e te ne abbiamo parlato ormai un paio d'anni fa, perché abbiamo fatto dei video proprio di Dufer e Boldrin sugli Invalsi due anni fa, tutti quanti a scriverci no, ma cosa dite, ma gli Invalsi in fin dei conti valgono quello che valgono e gli Invalsi in realtà sono dei test fasulli perché i criteri non tengono conto dei territori e gli Invalsi sono un modo per gettare fango sulla scuola. E adesso invece tutti quanti, oh, gli Invalsi sono un disastro, ma guarda te, a se 15 anni cazzo. So, è una roba incredibile.
Sono 15 anni, perché per quanto possiamo avere un merito noi, devo dire io il merito lo do a Andrea Moro, vicentino pure lui, che proprio 15 anni fa agli albori noi su America mi fece osservare che questi risultati che noi col tempo chiamavamo Pisa, chiamavamo prima di Invalsi c'era Pisa.
Sì.
Adesso qualcuno si metterà, oh Boldrino, so. C'era Pisa, Pisa c'è ancora. È coordinata fra i vari paesi dell'OECD e mi fece osservare la rilevanza di questi risultati e di cosa segnalavano sulle debolezze della scuola italiana. Quindi, sai la cosa vera? Non mi pare che anche neanche quest'anno, di fronte alla tragedia, tutti quanti abbiano riconosciuto l'importanza. Ho la vaga impressione che invece che specialmente le forze politiche, sia di destra che di sinistra, abbiano fatto finta che l'argomento non li riguardi.
Assolutamente.
Cioè, abbiamo
sì.
Commentato noi alcuni blogger, commentator, insomma privati, mettiamola così, no? Cittadini sì. Concern. Io non ho visto da Salvini a Letta, da non so chi sia il capo dei 5 Stelle, fai tu, da Conte a Meloni,
Grillonte.
Da Crosetto alla Castelli, non ho visto, cioè non ho visto, come si chiamava il tontolone che faceva il ministro dell'istruzione ai tempi dei governi Conte, no? Non li ho visti apparire sui social, in televisione, non ho visto i giornalisti televisivi scatenarsi a fare grandi dibattiti, ma come mai è andata così storta? Quindi,
sai, c'era Lucia Azzollina, quindi significa che ovviamente la colpa degli invalsi sono sicuramente le regioni. Cheat, scusatemi, ma questa dovevo togliermela come Sassolino. Però sì, è stato un silenzio abissale e le uniche cose che si sono detto è: oh mio Dio, guarda te, in realtà la DAD. Allora, signore e signori, è vero, la didattica a distanza ha peggiorato radicalmente la relazione fra i giovani e la scuola, perché per quanto ci possiamo mettere a discutere su, in realtà la DAD è stato l'unico modo per il periodo, in realtà ci ha fatto scoprire tecnologia, vi dicendo quanti possono essere i pro, che in realtà poi non sono pro, della didattica a distanza, dobbiamo renderci conto che ha inabissato il livello della didattica. Però la cosa veramente importante è che, e questo lo vorrei rimarcare, non è colpa della DAD, cioè questo trend esiste da molto tempo, come detto, ben prima della didattica a distanza, perché, possiamo dirlo tranquillamente, Michele, perché è un argomento che è già venuto fuori tante volte, perché la scuola italiana ha una ritrosia endemica nei confronti della valutazione, ma non della valutazione degli studenti, la valutazione del sistema scolastico. Non c'è un sistema di feedback, non c'è nessun modo per dire, ok, questo approccio, questa didattica, un insegnamento fatto in questo modo è efficace sul medio-lungo periodo. Non ce l'abbiamo. E ogni volta in cui qualcuno dice, ma forse sarebbe meglio, tipo, non so, rivedere i modi con cui vengono insegnate certe materie, apriti cielo, perché ovviamente appena si mette lì l'argomento di dire bisogna revisionare i sistemi di insegnamento, tutti quanti dicono, no, un insegnante ha già tutti gli strumenti di cui ha bisogno per fare. E invece non è vero, soprattutto in un mondo che cambia così tanto.
Beh, però lasciami che ti dica un paio di cose. Allora, sì. Io non allora, il trend generale è quello che è, i problemi ci sono. I vari elementi caratteristici di criticità che escono. Scusa, mi stanno parlando.
Non ho capito. Hai spento il microfono?
Sì, ho spento il microfono perché c'era.
Vai tranquillo.
Allora, le criticità, chiamiamole così, sono quelle storiche che ci sono da sempre. Però guarda che il risultato di quest'anno, ed è molto fastidioso la versione ufficiale che anche dal mondo invalsi, cioè i rapporti ufficiali cercano di dare, manifesta platealmente che disastro sia stata quella che tu chiami DAD, io chiamo certo. DAD, insomma la didattica a distanza. Perché i crolli, le variazioni in negativo osservate sono semplicemente enormi.
Certo.
Cioè, nel loro stesso rapporto dicono, la dispersione scolastica implicita si attestava al 7%, ok? Cioè, purtroppo la didattica a distanza, ha aggravato questo fenomeno. La percentuale della dispersione scolastica implicita ha raggiunto il 9,5, che è tantissimo, arrivando nelle regioni del Mezzogiorno, praticamente in tutte, a numeri pazzeschi, cioè la Calabria il 22, la Campania il 20, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi a me pare che il primo elemento veramente brutale che esce dalla rivelazione di quest'anno è che non è che la didattica a distanza sia stata poca roba, è stata una botta negativa, sì, mostruosa, e ha fatto, ovviamente, ha accentuato le condizioni, negative preesistenti, cioè.
No, ma tu sai quanto io abbia.
È stato enormemente peggio che al nord, certo. E nei gruppi sociali disagiati è stato enormemente peggio che. Infatti, non a caso, quando proprio credo anche tu e io, un anno fa si diceva: tutti quelli che dicono la didattica a distanza magnifica, perfetta, sono tutti figli upper class, no? Dell'elite, dove ovviamente il computer è di casa, la connessione è ottima, papà e mamma lo sanno usare, ti seguono, c'è un computer per tutti, c'è la stanza dove stare da solo. Per utilizzare il computer non devi farlo in cucina con un fratello, una sorella, una mamma e magari una zia che girano, eccetera, 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 per le elite. Per gli altri invece, ovviamente, fare didattica a distanza da un computer che non c'è, dal telefonino, dal piccolo, come si chiama? iPad a buon mercato è una tragedia.
È una tragedia. No, ma guarda, tu sai quanto io abbia quest'anno, insomma, criticato. Io ci ho fatto anche l'intervista con la Zollina, in cui gli ho detto: ma vi rendete conto del disastro che è stato quest'anno, che ha enormemente divaricato le disuguaglianze, che va bene combattere solo fin tanto che non sono disuguaglianze prodotte da noi, ovviamente. E quello che però io temo è questo: che la DAD rischi di diventare una scusa. Cioè, io perché ho iniziato il discorso puntando l'attenzione su quello che è successo prima? Perché in realtà i problemi della scuola, la DAD li ha amplificati, ma non li ha prodotti. Perché in realtà l'approccio nei confronti della scuola era, come dicevamo prima, disastroso già prima. Ti ricordi quando abbiamo fatto quella volta, insomma, era il 2019 che abbiamo fatto Libri Oltre a Milano, che abbiamo fatto quella conferenza.
Lì i dati erano già disastrosi. Io sono l'ultimo a mettersi a dire che la scuola italiana va bene.
Esatto. Ora, il rischio dell'ipocrisia, scusa, finisco e poi ti lascio. C'è un rischio enorme di ipocrisia politica. Perché Letta non dice nulla? Perché Salvini non dicono nulla? Perché in realtà dire qualcosa significherebbe dire: ragazzi, sì, da questa esperienza dobbiamo tirare fuori una riforma della scuola che riformi la scuola. E invece il fatto di dire sotto traccia, lasciandolo dire ai giornalisti: ah, guardate che disastro è successo con la didattica a distanza, che è stato un disastro, significa far pensare alle persone che una volta ritornati a scuola in presenza questi problemi si risolveranno. Alcuni problemi si risolveranno. Gli studenti avranno una relazione con l'insegnante, riusciranno ad essere lì in classe dialogando e facendo esperienza, e certamente. Però in realtà noi da questa cosa qua dovremmo tirare avanti l'idea che è stata la goccia che ha fatto disintegrare il vaso, la DAD, e che in realtà i problemi strutturali della scuola sono veramente drammatici, senza darci delle scuse. Ecco, questo è per me una cosa importante.
Sì, no, io sono d'accordo che tu voglia sottolineare questo aspetto qua, per evitare che... Sì, purtroppo ne abbiamo due. Cioè, da un lato abbiamo la conferma che il sistema scolastico... Ecco, se vuoi, questa cosa mostra anche che il sistema scolastico è fragilissimo. Già andava male, già i risultati erano mediocri, già le disparità fra le elite, un pezzo di nord, alcune province ben funzionanti, i centri città, insomma, eccetera, eccetera, e il resto del paese era drammatico. Poi ci chiedono, tutti lì, cioè tutta l'elite a chiedersi: ma non è mica vero, ma io ho la migliore scuola del mondo, ma com'è che c'è questa storia che gli italiani sono ignoranti? Gli italiani sono ignoranti, tesoro, perché l'80% va nelle scuole normali, non vanno nelle scuole dei fighetti o dei fortunati o del centro, e quindi l'80% è profondamente ignorante, che crea anche l'antivax e tutto il resto. E quindi questa fragilità enorme, però c'è anche il fatto, e si ricollega all'allarme che abbiamo lanciato prima sulla campagna antivax, che le misure prese, capisci, è una quantificazione. Sarà che io, insomma, la situazione drammatica della scuola, cosa vuoi, la do per scontata da, nel caso mio, da 40 anni, perché ho visto i processi di degenerazione già negli anni 80 mettersi in moto, in realtà anche negli anni 70, perché tra gli anni 70 che la scolarizzazione è diventata davvero di massa, l'università, la scuola media superiore, e non c'è stata, ed è iniziato il rifiuto dell'adattamento, quindi si vedevano già allora. Però sarà che lo davo per scontato, a me sta roba sembra una conferma mostruosa dell'enorme ipocrisia di tutti che l'anno scorso hanno raccontato che avevamo risolto tutto, che i maestri, i professori, gli insegnanti stavano facendo un lavoro fantastico, capisci? Sì. Cioè, quanto te lo ricordi? Ma come? Ma io lavoro enormemente di più, ma io sto facendo un lavoro meraviglioso, i miei studenti sono contentissimi, la didattica a distanza funziona meravigliosamente. I megoglioni. Avete preso tre quarti degli studenti italiani e li avete mandati a fare in culo, nel bene o nel male, ok? Cioè, i numeri sono spaventosi. Cioè, io non so se la gente si rende conto di cosa vuol dire essere sotto il livello minimo, perché i livelli minimi di matematica e di comprensione dell'italiano sono davvero minimi.
Sì. Guarda, ti dico, io ho ricevuto messaggi.
Leggete le descrizioni, vuol dire che praticamente le persone che sono sotto il livello minimo italiano non sono in grado di seguire questa conversazione che tu e io stiamo avendo.
Certo.
Non sono letteralmente in grado di seguirla.
Io ho ricevuto messaggi, visto che ne ho parlato sui social di questa cosa, in preparazione anche della chiacchierata, io ho ricevuto dei messaggi di risposte da persone anche che li hanno fatti quest'anno, anche di persone che tipo li hanno fatti l'anno scorso e conoscono gente che li ha fatti quest'anno o viceversa, e mi hanno detto chiaramente che quest'anno c'è stato un abbassamento di livello, perché sapendo la situazione da cui si veniva fuori hanno anche abbassato proprio il livello dei criteri, al punto che mi è stato detto c'erano studenti che chiudevano l'esame 45 minuti prima, mezz'ora prima, quindi molto più facili rispetto agli altri anni. Nonostante questo ci troviamo di fronte a dei dati devastanti, perché per esempio mi viene in mente sulla preparazione dell'inglese, ragazzi, al centro-sud 9%,
tutti, ma nessuno sa niente,
9 cioè, punti sanno, percentuali,
good morning, goodbye, ciao non è inglese football e basketball.
Io sono, cioè,
la matematica, il livello minimo di matematica vuol dire che praticamente non sei in grado di capire le percentuali.
Certo.
In Campania il 73% non raggiunge il livello minimo. Che vuol dire? Che 3 ragazzi su 4 del liceo praticamente non capiscono che cazzo è una percentuale. In che cazzo di mondo possono vivere?
Certo.
Si rendono conto questi? Cioè, ma Patrizio Bianchi, qualcuno gli scriva, ma si rende conto cos'ha? Poverino, mica la responsabilità sua, cioè, Patrizio Bianchi è diventato ministro della pubblica istruzione neanche 5 mesi fa, quindi io mi scampi è libero dall'accusare lui. Però qui bisogna agire.
Bisogna agire.
La scuola italiana è un disastro, la gioventù italiana è ignorante a livelli catastrofici, il popolo italiano è ignorante a livelli catastrofici. Cioè, c'è poco da fare.
Sì.
A dedicare questa roba. Sarebbe bisogno, io te ce l'ho anche detto, poi vabbè, siamo due privati cittadini, tu c'hai le tue, io ho le mie. Cioè, c'è un disperato bisogno di un movimento di massa per la salvezza della scuola italiana, dell'educazione italiana. Gli italiani stanno diventando un popolo di buzzurri, di ignoranti, con una elite fighetta, educata al tasso, che credi sapere, poi non capisco, non sanno un cazzo del mondo, perché sanno 4 parole di latino, 2 di greco, e non sanno niente del mondo, si vede infatti come hanno gestito il virus. Che l'elite italiana ha manifestato la sua ignoranza gestendo il virus con criteri medievali. Vabbè, scusami, mi sono lanciato sto zitto.
No, ma hai perfettamente ragione, guarda, mi fanno notare anche che quest'anno io ho visto i titoli che festeggiavano sui giornali la pioggia di 100 alla maturità, che in realtà è, cioè nel senso, è
la pioggia di 100 è una pioggia di merda, altro che una pioggia di 100.
Cioè, non mi ricordo se era sul Messaggero o Repubblica, tipo c'era un articolo che diceva vedete come dire pioggia di 100, senza rendersi conto che in realtà, cioè, sono stati degli esami menomati.
Farsa!
E la cosa veramente drammatica è cioè per i ragazzi che li hanno sostenuti questi esami, perché molto spesso non hanno neanche gli strumenti per capire perché il loro esame è stato una farsa. Cioè, questo è il vero problema. E accanto a questo noi dobbiamo renderci conto che sopravvive, perché Michele giustamente ha parlato del movimento di massa che dovrebbe chiedere una riforma della scuola profonda, che riformi il ruolo e la figura dell'insegnante, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, non più l'insegnante maestro oracolo, ma l'insegnante ingegnere della testa delle persone, fondamentalmente, che è tutto un altro discorso, e sopravvive accanto alla mancanza di richiesta di una riforma, sopravvive invece quel movimento che si vede ogni giorno, anche in questi giorni ha dimostrato, che abbiamo detto prima, quello degli insegnanti, delle persone che fanno parte del mondo della scuola, che dicono, oh, ma io ho lavorato benissimo. Ecco, la scuola è il luogo in cui il io ho lavorato benissimo prende delle forme abominevoli, perché io, pur potendomi fidare del fatto che chi lo dice magari ha lavorato veramente bene, che cazzo me ne faccio di quell'informazione quando poi i risultati degli invalsi sono di questo tipo? Quando, per esempio, viene fuori chiaramente che, oltre al fatto che a livello nazionale c'è un livello drammatico, in questo livello drammatico hai anche due stati, due nazioni in cui, pur essendo drammatico in tutta la nazione, il livello drammatico del nord non è neanche comparabile al livello drammatico del sud, in cui, cioè, una roba abominevole. Io mi chiedo con che coraggio un insegnante che ha veramente lavorato bene possa rispondere in prima istanza a questi numeri dicendo ho lavorato bene. Significa che sei parte di quelle persone che in realtà agli invalsi avrebbero preso voti bassissimi, perché vuol dire non capire il contesto di una discussione. Cazzo! Allora fate fare gli invalsi agli insegnanti, ragazzi.
Beh, che è uno dei problemi.
Quante volte un insegnante viene messo sotto esame?
Non valutati, non misurati sui risultati. Voi capite, qui non si tratta di fare neanche i test agli insegnanti. Tu prendi l'evoluzione di queste classi negli anni, guardi la media dei prodotti di un insegnante nell'arco degli ultimi 10 anni e da lì valuti se quell'insegnante fa il suo lavoro. Non serve fare tante cose, perché c'è poco da fare, capisci? Se tu hai queste, e guardi la variabilità, la differenza fra l'insegnante Pino e l'insegnante Pina, e se la Pina fa meglio del Pino sistematicamente anno dopo anno, vuol dire che Pino o non fa il suo lavoro, non lo sa fare, in entrambi i casi dovrebbe fare un altro lavoro.
Certo.
Poco da fare, non ha... e mi fa veramente impressione. Sono sicuro che anche qua spunterà qualcuno sotto la tua bacheca o la mia, dopo che io lo metterò sul mio canale, a spiegare che con le cose che ho detto prima Boldrini è un cafone, un arrogante, perché dice che è un popolo di buzzurri. Ma cioè, non state bene, io ve lo dico, non state bene in questa tronfia mania per sentirvi l'elite fighetta, non state bene, cioè state massacrando questo paese, la situazione della scuola è... Cioè davvero, non pensarci, 3 ragazzi su 4 sono sotto il minimo in matematica. Cioè,
Come
cavolo capiscono il loro conto corrente? In che mondo vivono? Ma lascia stare che poi possono lavorare seriamente, ma non capiscono cosa vuol dire che c'è lo spread, non capiscono che le tasse sono l'X%, non capiscono perché vengono tassati, come funziona, cioè, non capiscono.
Certo.
E ti immagini un mondo di gente che gira ai videogiochi, hai capito?
Vabbè, sì,
tanto non questo... ne fregherà niente a nessuno, perché il movimento degli studenti che chiederanno una scuola che funzioni non nascerà.
È vero, su questo non c'è dubbio. Poi una delle cose che sicuramente qualcuno scriverà sotto qua è ma l'insegnante Pino e l'insegnante Pina perché sono diventati più bravi? Cioè perché l'uno è più bravo dell'altro? Allora, perché uno in realtà svolge il lavoro in un territorio o si è formato in un'università, mentre l'altro invece no, in un altro contesto. E si cade sempre nel discorso delle territorialità, che in realtà è il discorso che ha creato sempre più divario. Cioè nel senso, noi ci siamo trovati a questo livello perché da decenni si dice... ma l'insegnante del nord ha delle buone scuole, dei bravi studenti, l'insegnante del sud invece è in una situazione precaria, però non si è fatto un cazzo, non si fa un cazzo per riequilibrare questo. Ma attenzione, non come si sta chiedendo continuamente i soldi del PNRR al sud, ma no, in realtà riformando radicalmente il sistema di valutazione degli insegnanti e cacciando quelli che non sanno fare un cazzo, o riformandoli, dando loro corsi di formazione e cominciando ad assumere chi invece è in questo mondo, smettendo di valorizzare l'anzianità dell'insegnamento non vale un piffero, anzi, sotto alcuni aspetti in un sistema antivalutativo diventa pure dannosa, quindi è disastroso questo aspetto qua. E poi smettendo di dare credito a proposte della minchia come Dote 18, che dovrebbe invece migliorare la disuguaglianza fra insegnanti, invece dire no, se ci sono risorse che vengono raccolte attraverso vari modi, per esempio si mettono a posto le strutture scolastiche, si mettono a disposizione i corsi di formazione obbligatori seri e non fatti tenere dalle solite aziendine che prendono sempre le commissioni perché non si fanno neanche un minimo di concorsi. Ragazzi, cioè, nel senso, la scuola va veramente rasa al suolo, non letteralmente, va rasa al suolo figurativamente o figuratamente, vedete voi, e invece no, è tutto quanto sta lì a dire, no, bisogna avere una scuola più equa. Ma che cazzo vuol dire una scuola più equa?
Poi cosa cazzo vuol dire?
Cosa vuol dire una scuola più equa?
Tutti contenti, infatti devo ricordarmi di farlo, perché proprio, cioè, ci sono questi
che... Gli invalsi non vanno bene perché non sono equi.
Non deve servire per preparare al mercato del lavoro. A cosa diavolo deve servire?
Cosa deve servire, cazzo?
Per imparare a nuotare.
Beh, guarda, alcune scuole in alcuni territori credo che ormai si debba anche imparare a nuotare, visto come sono messe come strutture. Cioè, nel senso, ho visto delle situazioni che è meglio, su cui è meglio soprassedere. Però sì, è incredibile, perché poi c'è questa retorica qua e non ci si rende conto, e io non vorrei fare il passo più lungo della gamba, ma il risultato degli invalsi che abbiamo visto oggi, che di nuovo è un risultato di lungo periodo, perché il declino è più lungo rispetto a questi ultimi invalsi, è proprio il risultato dell'idea che la scuola non debba formare al mondo del lavoro. Perché la traduzione, se volete anche filosofica o sociale, di la scuola dovrebbe preparare il mondo del lavoro è: la scuola dovrebbe darti gli strumenti per capire che cazzo hai intorno. Cioè, entrare nel mondo del lavoro significa, per esempio, come diceva Michele, capire una percentuale, capire come funzionano le tasse, capire come funziona una legge, capire che cos'è il mondo politico che ti sta intorno, capire come si legge una cazzo di busta paga. Cioè, era venuto fuori un sondaggio un paio d'anni fa che mostrava tipo come il 45% dei lavoratori non solo non sa leggere una busta paga, ma neanche la legge. Cioè, guarda solo il numerino finale senza chiedersi le detrazioni.
Il giusto o sbagliato. Sì, sì.
Ragazzi miei, cioè, quando si dice la scuola deve preparare il mondo del lavoro, non si dice la scuola deve prepararti come ingegnere o come... No, significa la scuola deve prepararti a capire come sono fatti i pezzi della società che ti circonda, affinché tu possa poi inserirtici, che poi tu potrai trovare la tua strada. Non è formare soldatini, perché spesso si dice la scuola non deve formare soldatini, come dire la scuola non deve dirti cosa fare. Ma no, ma certo, ma c'è una via di mezzo, non è mica 0-1, non è che c'è la scuola che ti libera le energie creative e ti lascia libero di decidere cosa fare, e invece la scuola che ti forma come un soldatino. Ci vuole una scuola che riesca ad essere elastica per capire le individualità e che al tempo, che quindi ti permetta di esprimere quelli che sono i tuoi talenti, e dall'altra parte ti dia gli strumenti per capire come cazzo funziona un motore, cosa vuol dire prendere uno stipendio, come si pagano le tasse, cosa vuol dire risparmiare, cos'è un interesse composto, e tutte queste cose qua. E se tu non fai quello, cioè, che scuola c'hai fra le mani? Nel frattempo ti insegnano Seneca, che è bellissimo, ragazzi, io lo amo Seneca. Lo sapete che Seneca mi ha cambiato la vita, ma quello ti cambia la vita quando te lo studi per i cazzi tuoi. Non serve avere l'insegnante che ti glossa ogni riga di Seneca. Cazzo.
Vabbè, tanto suppongo che la grande maggioranza anche di chi ci ascolta, non di quelli che commentano, di quelli che sono appassionati, anche di chi ci ascolta, deciderà che è tutto dovuto alle ingiustizie sociali e non al fatto che la cosa chiamata scuola non funziona. Mi dispiace, la qualità degli insegnanti media è pessima, non ci hanno incentivo a far bene, i programmi fanno schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè che va rifatta da cima a fondo. Il giorno in cui l'Italia si renderà conto di questa triste verità, e davvero che non tirino fuori poi i meccanismi di povertà, perché l'adeguatezza della scuola italiana al vivere nella società che c'era negli anni 70 si era molto più povera, e quindi i genitori ti seguivano molto meno. Io non ricordo né io né nessuno dei miei coetanei praticamente essere mai seguiti dai genitori, nel senso che si intende oggi. Mi dicevano: ti ha fatto i compiti quando andava bene, sì sì, certo. Basta, fine.
Sì, sì, era in autonomia anche la scuola.
Livello a cui, perché il livello di istruzione del tempo era ancora inferiore, la grande maggioranza dei genitori avevano la quinta elementare, quindi una volta superata la quinta elementare, povere bestie, cosa vuoi che capissero di quello che facevi tu? E quindi il massimo che riuscivano a monitorare. Quindi tutti i tentativi di attribuire tutto questo a una pseudo povertà, eccetera, eccetera, sono francamente imbarazzanti, è un sociologismo giustificazionista ipocrita, appunto, pessimo. Qui c'è proprio un'istituzione, un meccanismo, 1.300.000 quanti sono professionisti che vanno, va tutto rifatto, e fra questi bisogna tirare fuori quelli che sono in grado di far bene, che ne hanno voglia, e quelli che invece no, mi dispiace, occorre trovare delle maniere perché vogliono fare altre cose. Sì. E bisogna farlo presto, perché sì, questi processi sì, sono decennali. Non è che se ti metti oggi a aggiustare la scuola italiana fra 2 anni a posto, ti metti oggi e fai il tuo lavoro fra 10 anni, fra 10 anni cominci a vedere dei risultati. E quindi, ma è inutile, sai, scusami.
Sì, sì, sì. No, ma hai ragione, guarda, ne approfitto soltanto, poi passiamo a leggere un po' la chat. C'è Calenda Greco che dice una cosa a cui vorrei indirizzare una risposta. Lui dice: ma come si fa ad avere una qualità degli insegnanti alta se le paghe sono così basse? Chiunque con qualche minima competenza possa avere una posizione più remunerativa eviterà come la peste la posizione di professore. Attenzione, questa è una miopia che è parte del sociologismo giustificazionista di cui parlava Michele. Le paghe sono basse perché non si valutano gli insegnanti. Poi lasciamo perdere che la volontà politica manca, ma la volontà politica non manca sugli stipendi, che in effetti anche durante la pandemia sono stati riadeguati, ci sono stati due aumenti durante il 2000, fra il 2019 e il 2020, due aumenti alle paghe di professori. Però non è quello il punto è che tu non puoi avere delle paghe adeguate se non hai la valutazione delle competenze, perché tu stai mettendo il carro davanti ai buoi. Tu mi stai dicendo: se io aumento gli stipendi, in che modo? Orizzontalmente? frontalmente, di nuovo sugli scatti di anzianità, che è una puttanata di livelli stratosferici, se io faccio questo scatto di stipendio per tutti quanti orizzontalmente, le competenze comunque non entreranno, perché le competenze, sai quando entrano nel mondo del lavoro? Quando vengono valutate. Perché se tu vuoi premiare le competenze, devi avere un sistema di incentivi che valuta le competenze e va a disincentivare le incompetenze. Ed è questo che manca nella scuola. E se tu adesso prova a fare un bel discorso con un po' di insegnanti a dire: ragazzi, ma voi siete disposti a far valutare il vostro grado di insegnamento e di avere premi, incentivi economici quando i risultati sono buoni, risultati ovviamente degli studenti, per esempio nei test invalsi, e avere disincentivi quando invece l'insegnamento è di scarsa qualità? Prova a vedere quanti ti diranno: sì, facciamola questa cosa. No, non c'è la volontà, perché purtroppo l'insegnante in Italia, e anche qua non voglio generalizzare, non voglio dire che sono tutti così, ma generalmente, culturalmente, l'insegnante in Italia è il dipendente pubblico con la D maiuscola, cioè uno che magari si è fatto un mazzo tanto per fare il concorso, entrare in graduatoria, si è fatto 6 anni di supplenze e di qua e di là, e poi quando trova il suo posto fisso non muove più il culo. E se gli dici: io cerco di valutare le tue competenze e i risultati del tuo insegnamento, ti dirà sempre no. No, perché adesso sono qua e quindi i miei scatti di carriera li avrò con anzianità. Se non cambia il corpo docenti in questo atteggiamento culturale, chi cazzo la fa la rivoluzione culturale nella scuola? Se non sono gli insegnanti a dire: noi siamo bravi, valutate in base ai risultati. Il risultato sarà stipendi bassi, orizzontali, i premi saranno soltanto per anzianità, che è la morte di qualsiasi insegnamento di qualità, e gli invalsi saranno disastrosi, dad o non dad, e poi la dad peggiora e distrugge e smacella. Però alla base c'è un marciume, altro che il marcio in Danimarca, cioè il marcio nella scuola italiana, porca miseria. Però, vabbè, cosa vuoi? Finché non arriva, Michele dice giustamente, deve partire il movimento di riforma, deve partire dagli studenti. Sì, deve partire anche dagli insegnanti. Devono esserci insegnanti che cominciano a dire di no a questo sistema giustificazionista in cui i paraculi che non hanno mai imparato nulla dai 27 anni in poi hanno gli stipendi in crescita in base ad anzianità. È una roba inaccettabile questa. Quindi insegnanti bravi e di qualità, siete voi che dovete, secondo me, cominciare a dire: no, no, così la scuola non va bene. Questo è. Cos'è che si dice sempre? Un bravo studente è quello che vuole farsi valutare.
Ah, guarda, questo degli insegnanti, io capisco, questi insegnanti proprio non sono, è lì proprio la questione dei soldi è fondamentale. Io tra l'altro ho avuto, per esperienza, una sorella, ho 3 sorelle, e tutte e 3 hanno fatto in una maniera o l'altra gli insegnanti. E conoscendole, non perché sono mie sorelle, vedendo, sono sicuro che l'hanno fatto con grande attenzione. Loro stesse sono perfettamente, e tutte le volte in cui hanno cambiato idea negli anni sul ruolo del sindacato, dei loro colleghi, negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni, sono assolutamente su posizioni non dissimili da quelle che stai esprimendo tu. Però ti dicono anche: Michele, cosa vuoi che faccia? Se mi metto a proporre quelle cose lì, vivo una vita d'inferno.
Ti distruggono.
E ti distruggono.
Sì, sì.
E non ho nessuna compensazione economica. È proprio lì il giochetto, cioè o quel lato lì, cioè se vuoi toccare gli insegnanti, deve venire dal potere politico.
Certo. Sì, questo assolutamente.
Perché non c'è un reward immediato. Da parte dei giovani può esserci un reward immediato, perché Cristo Dio è la vostra scuola, cioè è il vostro futuro, quindi che ve la facciano un po' meglio cambia la vostra vita. Quindi se protestate a 15 e riuscite a ottenere un'università migliore a 20 o a 19 già ci avete guadagnato qualcosa. Però è diventata una questione in cui o c'è un atto d'imperio dell'imperatore che prende il problema a cuore, o dall'interno del sistema sembra mancare completamente alcuna capacità reattiva.
No. È così. Boh, avevi delle domande? staremo a vedere. Allora, intanto io ne approfitto, prima di passare alle domande, ne approfitto un secondo per dire due cose. Allora, la prima, veloce, è che questa è l'ultima puntata di Dufare Boldrin della stagione, perché poi nelle prossime due settimane sarà praticamente impossibile coordinarci, e quindi poi Dufare Boldrin ritorna a settembre, se insomma Michele avrà ancora voglia di portare avanti questo dialogo indefesso. Che dici, abbiamo voglia, Michele, di portarlo avanti? Microfono. So che non vuoi farti sentire, perché in realtà mi stai dicendo che no, non hai voglia. Non ti sento.
Avevo chiuso. Ho detto sì, io credo di sì. Credo che magari dovendo cercare anche di... Possiamo provare nei due mesi che abbiamo di inventarci...
Qualche ospite, dai, vediamo.
Ospite, qualcosa di diverso, delle modalità diverse.
Sì, è vero. Dai. Allora ci riflettiamo durante il mese di pausa. E la seconda cosa che voglio ricordarvi è che, intanto abbiamo una settimana bella piena, perché abbiamo ospiti, abbiamo eventi, però io ci tengo in particolare a venerdì 23, perché venerdì 23 luglio avremo qui in studio con noi Marco Cappato alle 17, per una cogitata, e sarà qui in compagnia con noi anche il buon Costantino De Blasi. Sarà un simposio, ecco, mettiamola così, e quindi insomma non perdetela. E poi la sera, se siete di Tiene, Vicenza, Schio, dintorni, ma anche Padova, Verona, cioè nel senso Veneto qui intorno, ma anche Lombardia, insomma una roba importante, venerdì sera 23 luglio alle 21 a Tiene, a Palazzo Zironda, ci sarà una serata con Marco Cappato, il sottoscritto, Costa, e si farà una conferenza sul referendum eutanasia. Ci sarà anche la possibilità di firmare per il referendum con autenticatori e tutto quanto, anche insomma un momento di dialogo, diffusione, divulgazione e convivialità. Quindi siateci, mi raccomando, è un evento importante. E direi che con questo è tutto. Quindi io ringrazio Michele non solo per questa puntata, ma per tutti i dialoghi di questa stagione, che sono stati veramente interessanti. Quindi grazie come sempre, Michele, cosa vuoi? Se dura questa cosa è perché mi arricchisce, quindi bene così. E niente,
sempre che vuole fare soldi.
Esattamente, sempre, e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia.
È ciò che fa soldi.
Ciò che fa soldi. La conclusione perfetta ciò per due bastardi neoliberisti.
Ho giocato sulle parole.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione, e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.